Alberosi, le 50 partite più significative delle coppe disputate nei 100 anni di storia viola, a cura di Alberto Polverosi e Giacomo Guerrini.
Amici di Radio Firenze Viola, buonasera, bentrovati alla nuova puntata di Archivi Polverosi. Dopo una settimana di pausa torniamo. Alberto Polverosi, buonasera.
Buonasera a voi, buonasera a te.
Le 50 partite, 50 momenti di Coppa della storia quasi centenaria della Fiorentina più significativi, scelti insindacabilmente da Alberto Polverosi sotto la supervisione del nostro editore direttore.
Ciccio Rialti.
Insomma, a cui dedichiamo sempre anche questa trasmissione. Oggi, no, ricordiamo la formula, siamo partiti dalla più antica e la più recente e poi ci andiamo avvicinando, quindi le ultime due saranno attaccate evidentemente perché saremo al centro di questa storia. Oggi sono due partite molto, insomma, sono due sfide belle, insomma, di soddisfazione per i tifosi viola.
Sì, sono due partite distanti, adesso si è un po' accorciata la forbice, una del 62, siamo ancora negli anni d'oro della Fiorentina, e una del 92.
Quindi c'è 30 anni.
Sono 30 anni precisi. E quella del 92 è, diciamo, una variazione al tema.
Sì,
no?
Però è interessante.
Però è molto interessante, molto divertente, perché parleremo dell'ultimo torneo di Viareggio vinto dalla Fiorentina, quello di Giacomo Banchelli, capocannoniere. Prima però parliamo dell'inizio della Coppa delle Coppe del 62. Coppa delle Coppe che per la prima volta scusate, viene riconosciuta anche dalla UEFA, è organizzata dalla UEFA, a differenza della prima stagione, della prima edizione, che sarà riconosciuta poi l'anno seguente. E anche in questa edizione la Fiorentina, che aveva vinto la prima Coppa della storia,
detentrice del trofeo,
arriva in finale
perché ha vinto la Coppa Italia, perché aveva già vinto la Coppa Italia l'anno prima. Esatto. Quella l'ha vinto, l'aveva vinta avendo perso la finale
di Coppa Italia, perché la Juventus sarebbe andata poi a fare la Coppa dei Campioni. Quindi la Fiorentina comincia a giocare, entra negli ottavi e comincia con una partita che sembra, un avversario che sembra tosta in quel periodo, che è il Rapid Vienna.
Fermo, salutiamo David Bini, presidente della Fiorentina, che è con noi. Ciao David, buonasera.
Buongiorno a tutti, buon anno.
Davide, anche buon anno, perché insomma non ci eravamo sentiti.
Poi Giacomo è tornato da una lunghissima vacanza.
Sì,
e quindi
io perché userei un altro aggettivo, meritatissima, ma va bene.
Allora si parla, caro David, di queste prime due partite, perché ce n'è una con Rapid Vienna, quella di ritorno, che insomma non dico storica perché la qualificazione l'ha praticamente già raggiunta, però rientra nelle grandi partite per il punteggio, perché la Fiorentina vince a Vienna 6-2. E poi racconterà. Allora la prima è la Fiorentina vince in casa a Firenze 3-1. Tieni presente che quell'anno lì, poi Davide ce lo spiegherà ancora meglio, c'è una nuova gestione, cioè la Fiorentina cambia molto, il presidente Enrico Longinotti, Fani ha lasciato, è una Fiorentina sempre che guarda ad alti livelli, sia ben chiaro, perché in quel campionato, tieni presente, si parla del 61-62, la Fiorentina alla 25esima giornata è prima, poi va a Milano, a San Siro, perde 5-2 col Milan e lì crolla. Però ecco, una squadra che ha preso in estate è arrivato un centravanti molto molto forte, Aurelio Milani, ed è uno che alla fine vincerà la classifica dei cannonieri insieme a José Altafini. È uno che ha, come si può vedere anche da questa foto, ha il colpo migliore, un'elevazione incredibile, notevolissima.
Sì, si è fatto tanto puzzo per Ronaldo a Genova, mi sembra che questo sia lì, insomma.
Siamo a livelli notevolissimi, prima, infatti guarda dove il portiere, in tuffo anche il portiere, quindi insomma c'è sempre Ambrim.
Quindi una grande coppia d'attacco.
Come consuetudine da praticamente da una decina d'anni, quasi una decina d'anni. Arriva anche a stagione inoltrata un turco, Kambartu, che noi ce lo ricordiamo, viene dal Fenerbahce, ce lo ricordiamo per la famosa cinquina di Ambrim a Bergamo contro l'Atalanta, quando lui disse, ma il quinto me lo potevi passare, per il quinto gol potevi passarmi la palla, e Ambre gli rispose: ma io sono qui per segnare, non per passare la palla. E insomma, fu stato questo siparietto. E arriva dalla Progorizia dell'Angelo, un mediano, e arriva come straniero uno che nel 60, uno svedese, amico di Kurt Ambre, che nel 60 aveva vinto il premio come miglior giocatore di Svezia, viene dal Norrköping, e si chiama Jonsson, Torbjörn Jonsson. Però
Io non ne ho sentito parlare.
È biondissimo, sì, altissimo,
sì, ma non fortissimo.
Non in fiamma, diciamo così. Tant'è vero che lui giocherà 8 partite nella Fiorentina, farà in campionato un gol, e poi si andrà alla Roma, verrà ceduto. Per questo viene al suo posto, viene Cambartù. Ma in quelle prime due partite Jonsson si fa vedere. Cioè, sono le partite in cui lui dà qualcosa di più.
Jonsson si sveglia, leggo da
Sport. Esatto. E pensa, in quella partita lui ritarda a tornare in Svezia dopo l'aspetto nazionale, perché ha fatto 33 partite in nazionale.
Quindi, insomma.
Ed era nazionale, insomma. La Svezia agli anni 60 non era proprio come adesso. E in 33 partite aveva fatto 11 gol.
Come adesso, nazionale. Anche ci hanno buttato fuori dai mondiali non tantissimo tempo fa. Aveva fatto anche il mondiale.
Insomma,
vabbè.
Però all'epoca era la squadra più forte, giocatori più forti. E questo ragazzo si avvale dell'amicizia e della complicità, fra virgolette, di Ambrim. Tant'è vero che in quella prima partita, il 3-1, lui segna anche un gol buono, ma ne segna uno bellissimo che gli viene annullato, e glielo prepara Ambrim questo gol, cioè l'assist,
cioè gli passa la palla,
e lui fa il gol. Il problema è che l'arbitro gliela annulla, e Ambrim, scrivono le cronache, si arrabbia con l'arbitro molto più di Jonsson, perché lui ci teneva a avere questo compagno, questo connazionale in squadra. Però la partita è andata una bella partita, finisce 3-1. Ti leggo la formazione della Fiorentina, che è Albertossi, Malatrasi, Robotti, Ferretti, Orzan, Marchesi, Ambrim, Jonsson, Milani, Milan e Petris. Insomma, una squadra di buon livello, infatti arriverà in finale di Coppa delle Coppe.
Davide.
Sì, è una bella stagione, è una bella squadra, una squadra che non riesce magari a raccogliere quanto poteva in quella stagione, perché le individualità erano alte anche il tasso qualitativo di tanti giocatori, però diciamo non si riesce a raggiungere in fondo il risultato. La finale poi avrà un epilogo particolare, perché sarà una finale ripetuta per il regolamento dell'epoca, quindi si giocherà una prima finale con l'Atletico Madrid, e la Fiorentina la pareggerà, poi verrà ripetuta all'inizio della stagione successiva dopo alcuni mesi, e questo sbilancerà completamente. La Fiorentina andrà incontro a una bruttissima gara, sarà quasi una disfatta la finale che poi perdiamo con i madrileni. Però era una squadra che in teoria poteva anche riuscire a bissare la vittoria dell'anno precedente e vince per la seconda volta la Coppa delle Coppe. È mancato un qualcosa nel finale della stagione. Qui siamo ancora all'inizio, stiamo parlando delle gare con Rapid, siamo a novembre del 1961, ma a fine del 62 si arriva un po' stanchi, e quindi la Fiorentina non riesce a chiudere il cerchio.
Vedete che in quel campionato la Fiorentina fa 20 partite senza perdere, insomma. Era una squadra, è curioso, insomma, è strano.
C'erano dei valori, come si dice.
È stato strano il crollo finale, perché mi pare delle ultime 4 partite ne perde 3. Insomma, era strano, perché c'era grande attesa. 25esima giornata, campionato mi pare a 18, se non sbaglio. 18, non vorrei sbagliare.
Alla fine arriviamo terzi, non è un terzi, cattivo risultato.
No, però la 25esima era prima la Fiorentina. Quindi, insomma, te pensa oggi la Fiorentina prima, 25esima. Cioè, qui scoppia.
Ma che sei pazzo, lascia bene.
Ma c'è una cosa curiosa che mi piace leggere, perché l'ho trovata per caso, ovviamente, nell'archivio del Corriere dello Sport. Alla vigilia della partita col Rapid, la prima partita, c'è una notiziola piccola, su un titoletto su una colonna, e dice: Charlton in viola, ma un altro anno. Si parla di Bobby Charlton,
forse il più grande calciatore inglese di tutti i tempi.
Cosa sarebbe stata? Cosa sarebbe stata?
Pensa, allora scrive, è rapidissimo, lo leggo, è breve la notizia. L'ultima voce sul fronte del possibile acquisti viola riguarda Bobby Charlton. Il vicepresidente Masi ha detto genericamente in proposito: è naturale che ci si stia interessando ai giocatori di grido, ma non è detto che sia per quest'anno. C'è anche il campionato prossimo. L'importante è non perdere occasioni ed eventuali opzioni. Voi mi chiedete se ci interessiamo anche al mercato inglese. Ebbene sì, è vero. E Marcello Giannini, che era il corrispondente del Corriere dello Sport da Firenze, conclude dicendo: vi è quindi motivo di pensare che Charlton, almeno per il prossimo anno, sia stato fermato con una previdentissima opzione.
No, non è stato così.
Purtroppo non è stato così.
Cioè,
però,
dire però già che se la Fiorentina avesse preso Charlton, forse la finale con la Fiorentina che si gioca a settembre, forse avrebbe avuto un altro corso.
Ma lui parla anche dell'anno successivo. Ma insomma, ecco, già il fatto che la Fiorentina possa pensare a Bobby Charlton ti dà l'idea, come se oggi potesse pensare a, non so, a dimmi te,
Bellingham
l'anno scorso a Toni Kroos.
C'è stata un'altra cosa, cioè, per tornare ai giocatori inglesi, a me fece sognare quando ero ragazzino, ti ricordi Brian Robson, il 7 del Manchester, anche quello un giocatore ai tempi Montello, venne accostato alla Fiorentina, era un centrocampista fenomenale secondo me, insomma, chiaramente erano voci, però ogni tanto questi calciatori inglesi, come dire, hanno gravitato nell'orbita dei sogni dei tifosi della Fiorentina.
E siamo alla partita di ritorno. Ora la Fiorentina ci arriva bella, tranquilla, serena, insomma, forte del 3-1. Ma là che succede a Vienna? La prima cosa è che la partita non si gioca nello stadio del Rapid, ma si gioca al Prater. Per un motivo di capienza, perché il Prater contiene 40.000, più di 40.000, ne contiene 70.000, però loro, i dirigenti del Rapid, prevedevano un afflusso intorno ai 40.000.
Dicevo, il Prater è un altro stadio tipo Wembley, tipo,
lì si è spaccato Gigi Riva, insomma, è uno stadio che... quello del Rapid era l'Old Varte, però ne conteneva fino a 30.000. E quindi si decidono di giocare al Prater. La temperatura è sotto zero, si parla di meno 4, il terreno è quasi ghiacciato e loro pensano, cioè sono convinti che il risultato, i viennesi, che il risultato si possa anche ribaltare.
Beh, anche che bastava 2-0 a tempi, eh?
Sì, bastava 2-0, si sarebbe fatto la bella, lo spareggio. E il problema è che invece per loro è che quella partita è una roba pazzesca, perché Marcello Giannini comincia il pezzo, la Fiorentina vince 6-2, comincia ed è in parziale 6-0 e poi molla gli ultimi minuti e prende 2. E comincia il pezzo dicendo: dal nostro inviato Vienna 22. Vi sono ancora nelle nostre orecchie i fragori di applausi dei viennesi. Tutto il vecchio Prater era scattato in piedi ad applaudire con frenetico entusiasmo la squadra viola, sbocciata fresca e primaverile nella fredda, gelida serata viennese. 30.000 spettatori, si può dire, sono i suoi nuovi patiti. Cioè, che raccontata così ti fa capire veramente quanto sia stata. E l'allenatore del Rapid fa una dichiarazione alla fine che è proprio, che come vedete dal titolo, dice, si chiama Apple, sono andato a cercarlo,
non è Ernest,
anche se Ernest aveva giocato nel Rapid, ma non è Ernest, e dice: oggi ho rivisto la grande Onved,
cioè capito?
Come dice, sì,
paragone non da poco, direi.
È una cosa strabiliante, insomma, è veramente.
Volevo dire anche un'altra cosa, perché quando noi raccontiamo questi successi della Fiorentina a queste partite, dobbiamo collocarle anche in un momento in cui la nazionale italiana non raccattava vaccino all'estero. Quindi i successi delle squadre di club all'estero davano una gloria all'Italia che a livello di nazionale non aveva. Quindi queste vittorie non sono banali da parte della Fiorentina quando va a giocare fuori, eh?
No, infatti vedi anche il titolo tutto intero del Corriere dello Sport, dice: scatenati, perché nella stessa giornata l'Inter vince 4-0 contro una squadra scozzese, poi ha incontrato la Fiorentina anche di recente. Quindi insomma è strano, perché la Fiorentina va in due finali di Coppa delle Coppe, l'Inter e il Milan vanno nelle finali di Coppa Intercontinentale. Di stranieri non ce ne sono tanti in Italia, per l'amore di cielo, c'è Suarez, c'è Amre, ma ce ne sono.
Però se pensi ai giocatori,
la stragrande maggioranza sono italiani.
Se pensi ai giocatori italiani, insomma, sono italiani, sono giocatori forti.
Ma basta vedere quelli della Fiorentina: Albertosi, Castelletti, Robotti, Marchesi,
Milan
e Milani, Petris, insomma, sono giocatori veramente di grande livello. E quella partita, come ho detto, finisce 6-2 ed è la Fiorentina in trionfo, perché insomma, voglio dire, è una grande partita. E continua il pezzo dicendo: De Guti stava dando spettacolo ed i suoi uomini davano stupenda lezione interpretando con raziocinio i canoni del più moderno football. Una Fiorentina corta, agile in difesa, micidiale in fase esecutiva. E infatti, ecco qui la dichiarazione di Appel, te lo leggo, che bellina: mai visto giocare così. Nemmeno la grande Onvet si permetteva tanto. Eppure noi speravamo di riagguantare il risultato di Firenze. Pensate, abbiamo pareggiato col Benfica. Pensate, e oggi siamo una squadra dopo lavoristica. Cioè, io quella partita sarebbe bella vederla, Davide, magari da qualche parte.
Sono titoli di giornale da incorniciare, secondo me, da questo punto di vista, perché rappresentano veramente il valore del calcio italiano, come diceva prima, e che rappresentano anche soprattutto il valore del calcio fiorentino all'epoca, che aveva queste ribalte internazionali e ne sapeva trarre grande prestigio. Insomma, era un momento anche abbastanza difficile per il calcio nazionale all'estero, ma la Fiorentina è riuscita a dare lezioni di calcio in Austria, che era uno dei terreni storicamente dove il calcio a inizio secolo è nato, insomma, in Europa, in cui erano maestri gli austriaci. Quindi riuscire a imporsi con tale classe, con tale predominio, con tale eleganza, veramente ha rapresentato dei momenti importanti. Rapid Vienna era una bella squadra, non stiamo parlando di una squadra.
Lo dice l'allenatore, abbiamo pareggiato il Benfica.
Era una bella squadra, insomma, era veramente forte la Fiorentina, e leggendo anche queste cronache cresce ancora il rammarico per non aver chiuso poi la stagione ottenendo quello che si poteva ottenere fino a poi giornate alla fine, prima in campionato, la finale di Coppa e le Coppe. Alla fine siamo riusciti, con un finale diciamo non all'altezza, a perdere tutti e due i traguardi.
Chi era l'allenatore della Fiorentina?
I De Guti. Infatti volevo leggerti anche una cosa molto interessante, secondo me,
a
molto interessante.
Di Onved, quindi, insomma,
sì,
allora
è proprio che viene precisa, perché proprio in quei giorni lì esce un'intervista a De Guti sul Corriere dello Sport. Ed è veramente interessante, perché esce prima di Rapid Vienna Fiorentina, perché parla appunto della Onved e dice: siamo alla vigilia del mondiale del 62, quello in Cile, quello famoso, eccetera eccetera, e lui parla dell'Ungheria e della Onved. Il collega del Corriere Sport gli chiede perché questa grande squadra gli è rimasta così tanto nel cuore, e lui risponde: è stata una grandissima squadra e nel mondo non c'è stato complesso calcistico che sia riuscita ad eguagliarla. Allora il giornalista gli chiede: ma nemmeno il Santos e il Real Madrid? Santos c'aveva quelli,
Real Madrid è quello di cui abbiamo parlato,
esatto, e compagnia bella. No, risponde De Guti, il Santos si basa sull'esso individuale di alcuni giocatori, soprattutto di Pelé. Il Real Madrid dei tempi d'oro faceva spettacolo, ma il suo football era ricercato e sempre elegante. La mia Onved invece era una squadra completa. A volte, durante gli allenamenti, questa è bella, noi provavamo a giocare ad occhi bendati. Ebbene, riuscivamo lo stesso a passare con precisione la palla. Dire che ci ritrovavamo ad occhi chiusi non è un luogo comune. E ora, io, di De Guti è sempre stato così, raccontano, non un farfallone, insomma, un uomo intelligente. Quindi io credo che sia vero questo fatto. Cioè, loro si allenavano con gli occhi bendati e mettevano la palla dove volevano.
È una cosa da cartone animato giapponese.
No, è bellissimo. Ma non solo, aspetta. Perché poi lui gli chiede una cosa, siccome noi ci siamo riempiti la bocca, il falso 9, quello che arretra, eccetera. Qui siamo agli anni 60, cioè fra un po' è passato 50, più di mezzo secolo.
No, vabbè. Di meno 60.
Lui dice... gli domanda: qualcuno è riuscito a fare il centravanti arretrato come lo faceva lei nella Omve della nazionale ungherese? E lui risponde: non lo so, ma non credo. Del resto non era solo mio il merito. Stare arretrati ma non trovare rispondenza nel gioco e nei compagni sarebbe stata fatica sprecata. Io stavo indietro, ma Puskas seguiva... Puskas, sì. Arrossisco solo a fare i nomi. Seguiva i miei movimenti alla perfezione. Bozic interveniva sempre al momento giusto. Cibor scattava in profondità appena accennavo il passaggio, e così tutti gli altri. Il gioco della Honved era pratico, essenziale, redditizio al massimo. Ecco, insomma, per dire
sembra
che
un po'
cosa raccontava di questa squadra pazzesca. E se la Fiorentina quella sera sembrava l'Honved, vuol dire che è stata una grande serata.
Sembra un po' la narrazione dell'Ajax di Cruyff, della grande Olanda di Rinus Michels, insomma, di... Vabbè, insomma, grandissime squadre, via. Poi dovremmo fare una trasmissione di alle grandissime squadre.
Sarebbe bello, sarebbe veramente bello. Che purtroppo, ovviamente, di chi l'ha vista non c'è più nessuno. No. Chi di chi l'ha vista dal vivo, noi possiamo soltanto vedere ogni tanto qualche filmato, ma che non ti rende l'idea, leggere. Però quando sei di fronte a questi personaggi che ti raccontano queste cose qui, io non so... Credo che tutti gli appassionati di calcio, io sicuramente sì, ma tutti gli appassionati di calcio abbiano, come dire, un sentimento forte.
Sì,
un...
anche perché poi ti aiuta a non farsi, appunto, a non farsi abbindolare.
Esatto.
Se uno sono state fatte 100 anni prima,
lui dice anche, gli chiede il giornalista: ma il grande Di Stefano, a suo avviso, non è un esempio di perfetto centravanti arretrato? Lui risponde: senza dubbio, ma Di Stefano è un fuoriclasse e fa numero a sé, come dire. Io non sono un fuoriclasse, ero dentro un congegno, ottimo giocatore, ma ero dentro un congegno. Di Stefano poteva fare
come Messi,
quello voleva Messi, sempre partito. Ovunque.
Quando hanno detto che Messi era falso 9, fece 100 gol il primo anno, e dimmi se era vero, antico doveva fare un 9,
appunto,
no?
Appunto, cioè, il mio Guardiola, il mio centravanti è lo spazio, sì, certo, lo spazio riempi con Iniesta, Xavi, Messi e compagnia bella, vabbè, ok. L'importante, come diceva il grande professor Baccani, nel calcio, sì, è darsela a bere. Ci aveva ragione.
Va bene. E quindi, insomma, grande prestazione della Fiorentina. E ribadiamo anche un'altra cosa, Davide. Il fatto che, cioè, non è scontato che uno va in Austria e si porta a casa gli applausi di 30.000 austriaci, anche che, insomma, gli italiani non credo in Austria all'epoca li vedessero tanto di buon occhio, e i complimenti dell'allenatore. Degli
no, assolutamente, non erano visti assolutamente di buon occhio. La rivalità fra Austria e Italia è sempre stata molto, molto aspra da questo punto di vista. Ricordiamo magari agli ascoltatori più giovani gli strascichi della prima guerra mondiale, insomma, si sono combattute partite e sono state vere e proprie battaglie, voglio dire, da questo punto di vista nella storia, e non era certamente facile. Poi, come ricordava giustamente Alberto, c'erano anche le condizioni climatiche e soprattutto le condizioni del terreno, che non erano i terreni curatissimi di oggi,
certo,
quelli dell'epoca, per cui, insomma, giocare su un terreno ghiacciato e freddo e riuscire ad avere una manovra fluida, ad avere un ottimo controllo del pallone, ad avere la tempistica giusta nel ricevere, nel dar via il pallone in modo fluido, era veramente un'impresa.
Un po' come fece Baggio a Kiev, per intendere,
ecco,
se sembrava.
Diciamo sì, era veramente ghiacciata quella sera, c'ero, per cui me la ricordo. Insomma, cioè, al freddo abbiamo preso.
Pattinaggio artistico.
Pattinaggio artistico. Quindi, insomma, è stata una vittoria veramente eccezionale. Poi ricevere un premio in più come il paragone con la grande Honved, la più grande squadra della storia del calcio ungherese, che è stato il calcio principe a cavallo fra gli anni 50 e 60 in Europa, in quel momento sicuramente, quindi nel mondo, perché il calcio più forte era da noi, e ricordiamo che l'Ungheria è stata assolutamente scippata di un titolo mondiale nel 54.
Sì.
Dalla Germania, che ha vinto questo titolo
non si sa come, si sa bene cosa avessero assunto
con grossi chiamiamoli dubbi sul doping, insomma, ecco, ma in realtà un qualcosa di quasi accettato. Era la squadra che giocava veramente il calcio più bello del mondo, e giocavano, come raccontava prima Alberto, veramente a memoria, ad occhi chiusi, insomma, era una squadra armonica, estremamente moderna per l'epoca, quindi precursore di quello che poi è stato il calcio olandese, che è stato un altro calcio, e poi alla fine non è riuscito a concretizzare un granché come risultati, vincendo un europeo, ma perdendo anche loro in mondiale, in finale, sempre con i soliti tedeschi.
e con l'Argentina anche la, insomma, e anche con l'Argentina. Hanno avuto la sfortuna di incontrare i padroni di casa tutte e due le volte in finale,
in quel clima lì,
sì, e cioè, che in finale in non è mai una bella cosa.
Certo, no, vabbè. Comunque insomma, ecco, è stata una pagina bella,
bellissima, direi,
bellissima, della storia della Fiorentina.
Abbiamo parlato dell'Austria, ricordiamo anche un'altra cosa, non c'entra nulla, ma mi diverte tanto quando l'Udinese è un prozzico e non glielo volevano far tesserare,
che
i friulani, che insomma non sono il pubblico più
Zico o Austria
che non sono il pubblico più caliente d'Italia, no, ma però scesero in piazza allo striscione o Zico o Austria.
La piazza lì era quella davanti all'Hotel Astoria, noi eravamo giornalisti, eravamo all'Hotel Astoria e qui sulle, dalle finestre si vedeva questa piazza qui quando sbucò questo striscione, no, questo striscione era un cartello, sì, un cartellone per la verità. O Zico o Austria fu una roba,
è rimasto nella storia, ci si ricorda ancora
infatti, infatti quello sport mi si la foto
tu fu indietro nel tempo insomma di qualche decina d'anni
o Zico Austria
tra l'altro appunto non c'entra nulla, ma perché questi giorni ho visto ricordavano un 3-3 del Milan dell'Udinese a San Siro contro il Milan, quel Milan che vince 3-1 che segna Zico e rovesciata 3-2 e pareggia House. Ho visto la formazione dell'Udinese che una cosa c'era Edinho,
ora va in Champions,
no, avevano in difesa c'era Edinho, davanti avevano House, Miano, Marchetti, centravanti la Virdis e Zico, De Agostini terzino sinistro, insomma era una squadra e ora veramente va nelle prime 5 di dritta filata, vabbè insomma niente, chiudiamola qui questa pagina
qui, e poi dopo la prossima puntata torneremo a parlare di
questa coppa. Facciamo una pausa e torniamo tra poco e facciamo poi un bel balzo avanti di 30 anni, restate con noi.
Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
Eccoci qua, io sono contento che Alberto abbia scelto questa partita e questo torneo, perché ora un po' meno, ma quando ero giovane il trofeo di Viareggio, il torneo di Viareggio per noi tifosi a Fiorentina era un momento era importante tanto. La Fiorentina sostanzialmente giocava in casa, quindi partiva sempre tra le favorite,
vinceva spesso
e era una squadra che era supportata da un pubblico, insomma era anche bello il fatto che ci fossero tantissimi tifosi che seguivano la squadra primavera. Abbiamo visto poi magari anche dei giocatori in prestito che sono transitati in maglia viola in questo torneo, ci siamo tolti le soddisfazioni. Poi c'erano queste cose esotiche tipo il Dukla Praga, che era una squadra fortissima, si diceva perché
avevano 30 anni,
che avevano 30 anni e ne avevano 20, insomma quindi
sì, perché arrivavano col passaporto collettivo, sì, quindi ci potevano mettere
di tutto, però insomma la Fiorentina riusciva spesso a imporsi. L'ultima volta è stato
però tanti anni fa.
Poi
dal 92, dopo il 92 la Fiorentina è andata 5 volte in finale e ha sempre perso,
perché non c'era questo centravanti
e non c'aveva bomber, il bomber di Montelupo,
8 gol
quella.
E tra l'altro ora ci dirà se è vero, perché Alberto Polverosi dice: io gli ho insegnato a giocare a calcio. Ora
è vero, Giacomo?
Sì, buonasera. Ora gli ho insegnato a calcio, no, lui faceva il portiere. Se le volte tiravo il pallone di là dalla strada da raccattare.
Giacomo Banchelli, intanto
diciamo chi è Giacomo Banchelli, che ha la fortuna di essere nato nel paese dove sono nato io.
Polverosi, tra l'altro, quindi, diciamolo a chi ci ascolta che ho questa idea che stiamo per mettere a posto di fare il museo a casa dei Polverosi, quindi
è un bischero, lascia fare,
verrà l'inaugurazione immagino il museo dei Polverosi,
è un bischero, lascia fare, diciamo gli dar retta. Ascolta.
Diciamo un'altra cosa, probabilmente Banchelli avrà capito, cioè si sarà avrà tratto fiducia nell'essere un bomber, che se c'era Polverosi in porta avrà fatto sempre gol, quindi poi nella vita avrà capito non era sempre così facile.
L'altro giorno quando ne parlavamo gli dicevo: ma Trioli piazzale nostro che si faceva perché lì dove abitavo io, la casa accanto abitavano i nonni di Giacomo, e c'era tutta la ghiaia, cioè lì se cadetti c'era una roba,
per questo te stavi in porta,
certo, così io mi tuffavo nemmeno. E lui, Giacomino, che era abbastanza vivace, va bene Giacomo se dico abbastanza vivace, ogni tanto gli scappava qualche parolaccia, allora la mia mamma, povera donna, si affacciava dalla finestra, era insegnante, una maestra, diceva: Giacomo, lo dica alla tua nonna, Giacomino.
Però scusate, poi si parla di calcio, ma Io penso che tra te e Bancheri ci sia un divario di età importante.
Sì, ma infatti io ero lì per insegnargli. Lui dice no, ma ero lì per insegnargli.
Cioè questo apre uno spaccato sulla vita di Polverosi. Trentenne praticamente ce l'avamo con Bancheri bambino.
No, trentenne cioè, no, ventenne sì. Giacomo, allora torniamo seri. Allora,
Ha detto Polverosi un'altra cosa, Giacomo. Che, guardando delle pagelle, non mi ricordo quale partita finita, detto, io sono stato un po' di mano larga, ma io a Banchelli non gli potevo dare meno di tot perché era di mio paese. Questo ha detto.
Ma è la verità, è la verità. Io ero amico di suo zio, di suo babbo, babbo ancora. Insomma, quindi vabbè, lasciamo stare, se no si va troppo su. Allora, torneo di Viareggio 1992. L'inizio, Giacomo, allora, quello è il tuo torneo di Viareggio, ovviamente, perché 8 gol. E sono 8 gol e poi sono quelli decisivi. Però comincia male. Comincia con la sconfitta con la Dinamo Mosca. E avevate paura lì, perché sai, un girone, tre partite, dovevate vincere le altre due. Ancora c'erano due punti a vittoria.
Allora, io venivo già dall'anno prima, avevo fatto il Viareggio con Piccinetti, però mi sembra, non mi ricordo se si perse la semifinale, insomma. Sì, era il primo anno che facevo il torneo di Viareggio da titolare, insomma, con la squadra mia. L'allenatore era Mimmo Caso. Ora, ti dico la verità, io della prima partita che si perse, ora, cioè, mi ricordo di te perché io non mi ricordavo la prima partita. Mi ricordo diverse partite che abbiamo vinto.
Tutte, poi tutte.
Tutte abbiamo vinto, sì.
Tranne la prima,
Della prima... Io mi ricordo che si giocò a Pita forse.
No, a Borgo San Lorenzo la prima.
A Borgo San Lorenzo. Sì, il torneo di Viareggio, prima una partita, diciamo, dovevi cercare di... Se tu perdevi la prima eri già mezzo fuori.
Infatti. Però poi dopo la seconda hai cominciato a fare gol. Sì. Insieme al tuo amico Beltrammi. 2-0 contro la Lazio.
Lo sai che non mi ricordo questa cosa qua io.
Guarda, ti dico la formazione.
Ma io mi ricordo perché era Betti,
Cozzi,
Tosto,
bravo.
Poi Chiugnello,
sì, Dani, bravo. Spada e Fiorentino.
Fiorentino, poi c'era Beltrami, Giraldi, io, Lacchi e Magherini.
Bravo, Riccardo Magherini.
Avevamo una squadra poi di carattere, mi ricordo.
Delinquenti eravate abbastanza.
No,
eravamo veramente, ora a parte la qualità davanti, ma poi dietro al centrocampo ignoranza...
Regnava sovrana.
Con Riccardo, Stefano Lacchi, ma cioè, ignoranza ma anche qualità.
Sì, no, certo, certo.
Era uno dei ragazzi che doveva sfondare, poi aveva un grosso incidente in macchina e purtroppo la carriera si è interrotta, ma avevamo una bella squadra.
Sì, poi avete
era una bella squadra, però questa mia Viareggio di quegli anni lì c'era una squadra in qualità.
Come no, poi avete vinto la terza, hai fatto tripletta, il titolo del Corriere dello Sport, ora se lo vedi poi in trasmesso puoi andare a rivedere, il titolo del Corriere dello Sport era tripletta di Banchelli, sembra Batistuta.
Ale.
E siamo a posto.
Contro
la Lucchese.
No, 4 nei fish.
No, qui c'è 3.
No, 4 gol.
Uno lo danno a Beltrami e uno a Magherini.
All'Isolotto, mi ricordo.
Sì, all'Isolotto, sì.
Questo è l'Isolotto. Vincevamo 4-0, Mimmo Caso, mister mi tolse. E io mi incassai come una carissima.
Per mettere Bartolelli, sì.
Per mettere Mario Bartolelli.
Lì il motivo si sapeva.
Vabbè, Bartolelli, ragazzi, che sta anche vice Batistuta per un po' di tempo a Firenze,
certo.
No?
Certo. Anche se avevo padre che era Barcelletto Cettigoni nella Fiorentina. Ora, tanto, ma con nulla toglie che a Mario è una bravissima persona. Ragazzo fantastico, però,
sì, però cioè, diciamo il calcio non era proprio il suo mestiere, ecco, diciamo così.
No, però era un bravissimo ragazzo, poteva fare il modello forse.
Lo sai chi c'era anche quella squadra?
Gli poteva fare l'attore allora Cecchigori invece di centravanti. Meglio,
C'era, lo sai, c'era il fratello di Baggio, Eddie.
C'era.
Sì, sì.
No, c'ho ancora le foto qui nel quadro a casa. Ogni tanto passando vado su in mansarda e guardo, insomma, eravamo un bel gruppo, Mimmo Caso allenatore, Alberto Bartoli preparatore atletico.
Com'era Mimmo come allenatore?
Era fantastico, per me, cioè con ragazzi, era un padre, dai, oltre che essere un allenatore che tatticamente ti insegnava a giocare a calcio, perché poi mi ricordo gli anni dopo Firenze, io l'anno che mi sono rotto il ginocchio, ero per andare a Roma a Mariani, lui allenava ragazzi a Lazio, andai a trovarmi prima a me, mi ricordo alla Villa Stewart. E poi mi ospitò a casa sua, io andavo ad allenamenti, che allenava a quei tempi Di Vaio e Nesta.
È vero, è vero.
Mi ricordo lì a Rebibbia, lì al centro sportivo lì vicino al calcio di Rebibbia, mi ricordo, a Francesca Gianni, sì, mi sembra, se allenava Lazio. Però come allenatore, cioè, a livello settore giovanile, credo abbia vinto diversi campionati.
Beh, sì, sì. Poi ha fatto gol, sempre insieme a Beltrami, all'Inter, 2-0. A quella delle sempre a Borgo San Lorenzo.
A Borgo San Lorenzo, sì, sì, mi ricordo. Poi sì, al Milan.
E poi siete la semifinale, era col Milan. No, poi prima, scusami, c'era l'Atalanta ai quarti.
1-0, sì.
1-0. E tu facesti gol ovviamente anche con l'Atalanta, se non mi sbaglio.
Sì.
Sì, 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 al 75esimo. E cioè, Perico allenava l'Atalanta. C'era Viali. William Viali in quella squadra.
C'era, sì, ma se non mi sbaglio, c'era in quella squadra lì, c'era
Orlandini.
Orlandini, poi c'era Pisciani.
Pisani, bravo.
Pisani, non so, poi c'era il difensore Boselli, che
sì,
poi diventava
Nice. C'ho memoria, davvero.
C'era, no, mi ricordo perché in quegli anni lì le squadre, anche nell'Inter, insomma, erano la Roma, insomma, erano sì, squadre con giocatori che poi tanti giocatori, se non hanno giocato in Serie A, ma hanno fatto una bella carriera, insomma.
Sì, sì. E poi è arrivata la semifinale col Milan.
Sì.
La semifinale col Milan c'era c'era anche Mario Cecchigori in tribuna, con la Valeria. E ho letto nelle note, perché non mi ricordavo, c'era anche Renato Pozzetto, l'attore, a vedere Fiorentina-Milan. E lì c'era, in porta del Milan, c'era il figlio di Cudicini, che
sì,
è morto proprio l'altro
figlio
giorno.
Figlio di Cudicini ha fatto una bella carriera, anche lui è stato in Chelsea,
come
in Inghilterra, no?
Chelsea,
fidanzato della Marcuzzi, peraltro, sì, se non ricordo male.
Può darsi. E poi c'era un altro che ha giocato in Serie A, Lorenzini. E lì tu facesti gol, l'ultimo, il 3-0, Giraldi, Beltrami e Banchelli, e poi si arriva alla finale, e la finale è contro la Roma
di Muzzi, che mi ricordo quell'anno, sì, lì successo il casino, che sembra che i diversi giocatori della Roma
sì,
avessero rubato,
sì, 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 sì,
infatti
successo lo scandalo, perché poi il bello del torneo di Viareggio, Alberto, che mi ricordo il primo giorno la presentazione del torneo di Viareggio, e se non mi ricordo veniva un giocatore famoso,
sì, sempre, cioè,
a leggere il giuramento,
no? E poi ti ritrovavi tutte le squadre in passeggiata,
certo,
salutavi, e ogni giorno poi, passando il tempo, ne vedevi sempre di meno, e giustamente veniva
certo.
Fino alla semifinale, che insomma, e con la Roma mi ricordo che lì c'era Muzzi,
c'è Berretta,
Roberto Muzzi, Scarchilli, che ci ha giocato a Udine.
Sì, Scarchilli, poi entrò Cappioli, quello
giocatore,
andato a Cagliari, era un bel giocatore Cappioli.
Beh, anche alla Roma di Mazzone.
Come no, giocato, come no, certo.
Firmiani, portiere, borsa, difensore.
Madonna, tutte te li ricordi tutti. Era Firmiani, sì, borsa rossa.
Borsa mi ricordo, sì, Firmiani, poi Beretta che giocò con me a Cagliari, poi. E quella era la squadra, diciamo, perché Muzzi era la prima squadra.
Sì, sì, no, venne apposta, ma lì fece poco, il letto fece praticamente nulla. E lei, comunque per una partita vostra, della Fiorentina, perché fece il primo gol Giraldi, pareggiò Ruscini, segnasti te sul rigore, segnò Beltrami al 77, 3-1, e la Roma accorciò, fece 3-2 sul rigore con Scarchilli all'89. Ma c'è una cosa, racconta sul Corosport, e Mario Cecchigori vi dette un premio, te lo ricordi?
No.
Perché ho letto,
mi ricordo che la sera stessa andammo, non so se andai io e basta o andammo tutti, non mi ricordo, però mi ricordo andavamo in questo Viola Club in passeggiata, c'era una scena, che non so se c'era anche il presidente, però ora poi io del premio, se tu me lo ricordi, se te lo
vi dette, sì, no, perché l'ha scritto il collega che faceva la partita, era Franco Pagliari, vi dette 30 milioni a testa, ovviamente, ovviamente, ma 30 milioni da dividere tutta la squadra.
Beh, anche allora questi 30 milioni la facevo anche lui, perché io non
una lira. No, anche perché ricordiamo una cosa.
No, aspetta, finisco. Sì. E lo il racconto che ha fatto Giacomo, cioè il racconto, la verità, che i giocatori della Roma erano stati accusati di aver rubato nei negozi, eccetera. I tifosi della Fiorentina portarono uno striscione al, a Viareggio, e c'era Roma 2 punti, scuola di ladri 8. Bellissimo.
Allora, ci sono dei messaggi, uno da Montelupo Viola dice: mi pareva stesse di casa vicino al Barsini. Ho letto male, quindi insomma, è proprio un orgoglio montelupino oggi.
Borsini è stato presidente di Montelupo e ha chiamato Giacomino a fare l'allenatore.
E poi ci dicono: Beltrami vinse miglior giocatore, se non erro.
Prendiamo il mio giocatore e il mio portiere Betti, se non sbaglio, e io ho il capocannoniere.
Furto al Lupim, ci dicono. C'era anche Scarchilli. Nella Roma c'era anche Corrado Giannini, fratello del principe, ci dicono. Insomma, quindi queste sono un po'. Io volevo dire una cosa, perché e poi lo chiediamo anche a David Bini: il fatto che ci fosse Mario Cecchi Gori lì non è, secondo me, un caso, perché i Cecchi Gori avevano preso la Fiorentina e noi ci aspettavamo Mario e Monti, invece la proprietà stentò, perché cioè, il primo campionato del 90-91 fu quello che fu, certo. E anche il 91-92 la Fiorentina non andava bene in campionato, quindi quello fu il primo successo dell'era Cecchi Gori, e quindi come dire, la prima soddisfazione per Paolo Mario, e poi ne ha avute praticamente zero, no? Certo. E quindi
ti racconto una cosa, se si può, ve la dico se c'è tempo.
Sì, vai, tranquillo.
Quell'anno lì io ero in prima squadra, e in direttore sportivo c'era
Casasco.
Bravo, esatto. Io dovevo andare a giocare, mi ricordo, ma veramente poi sembra ieri, no? E dovevo andare a giocare, mi volevamo andare a giocare a Suzzara in C2, che io non sapevo neanche dov'era Suzzara in Italia. E perché io ero praticamente, dovevo andare in prima squadra a fare, diciamo, a scuola prima squadra primavera, però c'era il fatto di Mario Bartolelli, che il babbo e il padre metteva pressione, là o devi stare, dice, mandiamo Banchelli
a Suzzara,
così
certo. Mandiamo uno e fa go via e teniamo un altro, vabbè.
Eravamo in Coppa Italia a Parma a giocare, e dopo prima a pranzo mi chiama Gianfranco Grassi, il team manager, e mi dice: Giacomo, guarda, c'è una macchina, un taxi, che mi ricordo ancora era un Mercedes 200 nero, da bambino ti ricordi le macchine belle, le vedi, no? Ti ricordo ancora. Mi venne a prendere, mi portò a Cernobbio, era, mi sembra.
Sì, c'era il mercato.
Il mercato, sì. Io parto, 2 ore di macchina, 2 ore e mezza, arrivo a chiamare Alberto, mio padre, che a quei tempi il telefonino, l'avevano un po', insomma. E parlo che mio padre era su con mio zio e partono su. Arrivo su e praticamente Branchini, parla vicino, ma Carlo parla vicino, non c'era. C'era Giovanni e mi fa: Giacomo, guarda, questo è il problema. Loro vogliono mandarti a giocare a Suzzara, perché per questo motivo. E io gli dico: scusa, e dov'è questo posto Suzzara? Dice: vicino a Mantova, cioè, la palla lui, dice, la squadra era in C2, ultima classifica. E io gli faccio: scusa un attimo, io voglio giocare una squadra che ha fatto 3 gol in 15 partite. Perché era ottobre, il mercato era ottobre a quei tempi lì,
sì.
Ottobre-novembre. Io, e che ci vado a fare? E stava su Mariana anche una palla a partita. Quindi e gli dice: guarda, se tu rifiuti, c'è il rischio che qualcosa ti inventano. Vabbè, ho fatto la breve, rifiutai, venne via alle 7:30, che Casasco era incazzato, mi ricordo. Io, cioè, si venne via, partì la macchina, mio padre mi fermava, lo copri, chiamai Gianfranco Grassi per chiedergli cosa avevamo fatto. E perdemmo a rigori, mi ricordo, a Parma, e gli disse: vabbè, ci vediamo domani. E lui mi disse: no, che da domani ho avuto di allenarti con la Beretti, che c'era Luciano Chiarucci, che si allenava a Calenzano. Che mi mandarono, perché rifiutai la proposta di andare a giocare a Suzzara, mi mandarono per punizione nella Beretti, che c'era Daniela Merini, giocava nella Beretti. Comunque, giocare 2 mesi lì, facevo 2-3 gol a partita. Prima di Natale c'era lo scontro diretto, un campionato Roma-Fiorentina a Trigoria. Così venne Luciano Luna, mi hanno detto, e disse a ragazzi, che io me lo raccontarono poi, dice: ragazzi, il presidente Cetriori verrà domenica, ci terrebbe che fa bella figura, perché lui sta
a Roma.
Ma sta a Roma. Quindi cosa fecero questi dirigenti fenomeni? Mi riconvocarono per la primavera per andare a giocare a Trigoria. Vincemmo 1-0, feci gol io, e il presidente dette per regalo, fece una scena, mi sembra, lì a Piazzale Michelangelo, a tutti, e io rifiutai di andare a mangiare.
Che grande!
Mi chiamò Grassi, te lo giuro,
non me l'avevi raccontato.
Grassi, ecco, e mi disse: Giova, ma che fai? Non vieni? No, io faccio parte della Primavera, io vengo, faccio parte della
Primavera.
Che poi il giorno dopo riandare allenando quella.
Vedi Montelupini?
Davvero.
Io poi mi chiamavo, facevo arrivare una macchina, mi veniva a prendere a casa, ero dalla fidanzata, mi ricordo ancora. E praticamente arrivato lì c'era tutti lo staff, il casacco, c'era tutto, e mi disse, ma come mai? Gianfranco Bianchi prese la colpa e gli disse no, perché io mi alleno con la Beretti, cosa ci faccio a farcela? E poi mi reintegrarono e prima del torneo di Viareggio Alberto Bartali mi veniva a prendere tutte le mattine a casa e mi portava a sua staminiata e ci allenavamo. Praticamente mi fece fare una pre-preparazione per il torneo, specifica per il torneo di Viareggio.
Ho capito.
Dove dire? Vedete, no?
Che è così, ma il calcio ce ne sono.
Davide, ecco, ma insomma il torneo di Viareggio e gli eroi tipo Banchelli, come dire, meritano la ribalta e le cronache per noi tifosi della Fiorentina come campioni che hanno vinto i campionati di Serie A. Perché...
Poi Giacomo, una cosa, scusa Davide, sì. Non sono solo, Giacomo fu fatto debuttare in Serie A
contro il Napoli
da Bruno Giorgi.
Sì.
Cioè che non era uno molto tenero.
Non
insomma.
Solo, sfiorò anche il gol, c'era la protesta del tifo.
E io mi ricordo che ero... ovviamente orgoglioso di fatto che era di Montelupo. No? E non solo, Giacomino aveva giocato nella squadra dove avevo giocato io, non il Montelupo ma il Progresso.
Questo lo mettiamo tutto nel museo di Casa Polverosi.
Il Progresso, che era quella squadra della Casa del Popolo, tanto per dire. Va bene, allora andai da Giorgi dopo il debutto, diciamo, gli dissi: Bruno, Maria, ho visto a Montelupo i prodotti ci abbiamo? E lui disse: sì. Ma stava anche per far gol.
Meno male non l'ha fatto, sennò sarebbe montato la testa.
Bravo, te l'ho raccontata.
No, lo leggevo giornali. No,
sono sempre fatto il gol perché comunque sbagliava la partita.
Esatto, c'era la contestazione, se non sbaglio, la curva mezza vuota. Sì.
Ma quanti anni avevi allora?
16 anni e mezzo.
No, perché ora si parla di Amarda, però ecco, voglio
e
dire.
Poi, mi ricordo a quel tempo lì, poi io feci 6 presenze, perché dalla settima presenza in poi doveva farmi automaticamente il contratto, no? Contratto che a quei tempi lì, o non so com'è, ma era di 3 milioni, era 36 milioni, diciamo, netti.
Uh-uh.
Allora io andai tutte le volte con Ciccio Graziani, che poi facevo mandare a Bruno Giorgi. Insomma, entrò Ciccio Graziani, che io avevo un allenatore.
Sì, alla primavera,
E mi disse, a un certo punto, mi dice, guarda, Gian, ti posso far più giocare, vieni in panchina, però ti posso mai a te perché la società non voleva...
Fammi
il contratto, perché oggigiorno un ragazzo di 10 anni che esordisce, se dopo 2 ore non fanno il contratto va via dall'altra parte.
Esatto, certo.
Cioè, vede, no, veramente, ora purtroppo il mondo è cambiato, tante cose.
Certo.
E a quei tempi lì io mi allenavo, andavo in panchina, ho fatto la finale della Juventus a Torino, in panchina, io ritorno, ero squalificato perché mi buttarono fuori con lievi alle finali nazionali,
ecco.
Però l'ho fatto tutte poi, insomma. Da gennaio un po' io mi ricordo andavamo a Assisi in ritiro. Noi partivamo il martedì mattina per Assisi e tornavamo la domenica sera.
Quindi scusami, così perché poi quando si parla della storia fiorentina, tu eri in panchina nella finale Coppa UEFA la Fiorentina a Torino.
Sì, a Torino.
Quindi diciamo, se Graziani avesse detto proviamo a fare 3-2, metto Banchelli, non poteva mettere perché sennò doveva andarti 36 milioni. Che è roba da parte, è fantascienza, capito?
Praticamente il contratto era dalla settima presenza in poi, dalla settima alla decima. Insomma, se entro la decima non ti faceva il contratto, non so cosa. Però
capito,
il contratto.
Vinceva la Coppa UEFA, voglia di fare il contratto a Banchelli. Vabbè. Davide, insomma, vogliamo celebrare questi eroi del torneo di Viareggio, perché per noi tifosi della Fiorentina la vittoria a Viareggio era un motivo di grande orgoglio, lo sarebbe tuttora.
Assolutamente sì, era importantissimo il torneo di Viareggio, la tifoseria della Fiorentina è sempre stata legatissima a questo torneo, ci sono cresciuti fior fior di campioni, i giovani della Fiorentina sono sempre stati per noi una risorsa fondamentale, quella del 92 guidata dai gol di Pomodoro Banchelli, come si chiamava all'epoca, noi
si chiama ancora, non ti preoccupare,
è stata una squadra eccezionale, c'erano tanti talenti in quella squadra, tanti amici ancora in quella squadra, a partire dal portiere Betti, da Fiorentino, Beltrami, Moscardi, che era di Prato, c'era diversi giocatori bravi come Giraldi, tanti che potevano avere Vittorio Tosto, insomma anche la difesa era un gran bel reparto, era una squadra che con tanti singoli come Lacchi, ha ricordato giustamente Beltrami, ha avuto un problema, un infortunio, tanti ragazzi potevano avere un futuro ancora migliore. C'è Chigori, li ha seguiti bene in quella vittoria, perché c'erano anche speranze importanti per questi giovani per il futuro. Era una Fiorentina e poi sarebbe precipitata la stagione dopo, insomma, nel baratro della B e con la perdita poi del presidente, insomma, in una serie di situazioni veramente difficili. Questo è l'ultimo Viareggio, quello del 92, la Fiorentina ha vinto l'ottavo Viareggio della nostra storia, ma dopo quello non ne abbiamo vinti più, quindi sono da celebrare ancora di più, perché sono gli ultimi giovani viola che hanno portato a casa quello che era un importantissimo trofeo. Adesso la formula è cambiata negli ultimi anni, come purtroppo sono cambiate tante cose nel calcio, non ha secondo me più neanche il fascino che aveva all'epoca, però quando l'hanno giocato loro nella fine anni 90 ancora c'erano un tasso qualitativo nelle primavere italiane veramente eccezionale, ed erano quasi tutti ovviamente giocatori italiani, quindi c'era un grosso vivaio nazionale che poi si rifletteva nelle selezioni nazionali giovanili, che anche a quell'epoca l'Under 21 era una squadra estremamente forte.
Ecco, abbiamo parlato di giocatori sfortunati di questa squadra, ricordiamo Magrini, insomma, che ha avuto questa
assolutamente.
Giacomo, com'era Riccardo da giocatore e come ragazzo?
No, come giocatore era uno sanguigno, era un lottatore, proprio non mollava mai.
Sanfredianino proprio.
Esatto. Poi aveva sempre la battuta pronta, il sorriso, era uno che facesse anche fatica. Si prendeva anche in giro a volte, faceva gli allenamenti, preparazioni.
Sì, perché correre
gli altri.
Esatto.
Loro arrivavano e facevano gol.
Benissimo. Bene.
Però come ragazzo era fantastico, era di compagnia. Sì. E mi ricordo, in quella scuola lì c'era anche Scapicchi, che era un suo praticamente il suo Scapicchi. Il suo padre era un grosso dottore, non so se era un stupendo di Firenze, sempre Lorenzo Scapicchi, amici fratelli, insomma, e mi ricordo, insomma, erano le battute, ma a Viareggio si è fatto delle risate, cioè scappavamo a pranzo, mangiavamo nessuno, poi andavamo a mangiare la bistichella lì nascosto perché c'era chi faceva la posta. Non ci possiamo neanche mangiare, Alberto.
No, vabbè, una cosa tristissima.
No, abbiamo ancora il gruppo su WhatsApp. Io ho due gruppi: il gruppo della squadra di Piccinetti, che hanno vinto la Lega Nazionale, il campionato italiano, e c'era Alberto Malucci, che ogni tanto ci si vede e facciamo una scena tra Basso, Barontini, Soatto, Tasso, e abbiamo il gruppo
del 92.
Ci facciamo gli auguri, però poi vogliamo fare una scena, però quello un po' una volta, l'altro un po' insieme, però male, siamo sempre in contatto, diciamo.
Comunque è uno dei tuoi ricordi più belli quello, sicuramente, sì, anche perché insomma non avevi 20 anni, quindi insomma per forza era stato un momento, sì, momento notevole.
Tanto quando fai quei tornei non pensi mica, cioè l'obiettivo è arrivare a giocare in prima squadra, però poi ti godi il momento, insomma.
Certo.
Il fatto di fare la passeggiata, trovare le squadre avversarie, diciamo ciao. E poi ne vedi sempre di meno.
E poi ricordiamoci,
a quei tempi lì era un bel torneo,
poi ricordiamoci, c'erano migliaia di fiorentini a sostenervi, cioè non è che si giocava nel nulla, erano partite seguite.
Quegli anni lì c'era il torneo di Viareggio, c'era il Nero e Rocco, che c'era a settembre a Firenze, in Coverciano, era poi c'era il torneo Arte di Trento, erano questi lì i tornei più famosi d'Italia.
Sì, poi hanno perso tutti di fascia, soprattutto il Viareggio.
Sì, ma ai tempi il torneo di Viareggio era più importante il campionato d'Italia.
Come no? Era un mondialino.
Vabbè, allora io volevo dire un'altra cosa e poi lo salutiamo. Diciamo che per fortuna quando la Fiorentina è retrocessa in Serie B non c'era Bartolelli ma c'era Banchelli, perché no, se siamo tornati subito in Serie A, insomma, Banchelli, Robbiati, Flachi, detto una grande mano questi ragazzi,
anche perché
alla risalita, perché è vero c'era Batistuta, c'era
ma
invece Banchelli segna un sacco di gol la prima partita di Palermo, ci ha dato una grande mano Giacomino.
Io mi ricordo, ecco, di Palermo la prima partita, mi ricordo che Cicchigori, se non sbaglio, fece a fine partita la domenica della processione, fece una battuta che disse ci tocca andare a giocare in Serie B, ci tocca andare a giocare, cioè, a quello che mi ricordo o mi hanno raccontato, insomma, disse, come dire, andiamo a giocare a Palermo, è
un po' allucinante, sì, quindi era caldo,
mi ricordo, uscì il calendario, la prima giocavamo a Palermo, arrivammo a Palermo, la Ranieri si fece fare la mattina una specie di riscaldamento del campo, c'era già la gente a aspettarci fuori all'albergo, ce ne disse di tutti i colori. Entrammo alla favorita, è stato bellissimo, era pieno il riscaldamento, ma tipo una monetina su una gamba, si inizia bene. Wow. E poi giocavo io e Robbiati davanti, io alla prima partita facevo servizio, arrivato a 35.000 spettatori.
Subito gol però.
Sì, dopo 8 minuti faccio di nuovo.
Grazie.
Giacomo, grazie.
Niente.
Ciao Giacomo.
Insomma, è diventato chiacchierone Manchelli, non me lo ricordavo così chiacchierone.
Sì, era intimidito dall'inizio,
ma poi dopo,
ma era così, è un soggetto, diciamo.
Allora, un altro messaggio, Manchelli e Polverosi, viva i Monte Lupini.
Bene.
Ci dice Carlo, il nipote di Gustavo Scappini.
Beh, lì Gustavo Scappini è stato il portiere storico di Montelupo, allenatore, però... cioè ha fatto
io sono sempre
generazioni.
Convinto che questo Museo Polverosi vada fatto. lo faremo il Museo Polverosi. Non faremo concorrenza al Museo Fiorentina, Davide,
no,
tranquillo.
No.
Ma sarà un'altra cosa, insomma, abbiamo già pronti totem, multimedialità, testimonianza. E il Museo Polverosi a
Davide, hai capito un chiocco a fare tutti i giorni.
Ciao,
praticamente
Davide,
tutti i giorni.
Un po' di sana goliardia, dai.
No, io sono serio. Ciao, sì. Davide.
Ciao Davide, grazie.
Grazie a David Bini, presidente del Museo Fiorentina. Grazie a Alberto Polverosi. Grazie a voi che ci avete seguito. Torniamo la prossima settimana. E sarà una puntata spagnola, diciamo.
Spagnola. Madrilena.
Si va in Spagna. Grazie a tutti. Buona serata.
Ciao.
Radio Firenze Viola.